Partiamo con il microfono aperto in diretta su Radio Sportiva. 334-773-0020 è il numero buono per prenotarsi e intervenire in diretta. 366-084-122 quello per mandarci i vostri messaggi via WhatsApp. Ci sono poi i social Facebook, Twitter e Instagram targati Radio Sportiva, oppure il nostro sito sul quale trovate la sezione podcast per recuperare tutti gli interventi che magari vi siete persi dalla diretta, e poi la mappa delle frequenze in FM, in DAB, e comunque ci potete ascoltare dappertutto scaricando l'app sui vostri smartphone o anche direttamente dal PC, lo streaming dal sito www.radiosportiva.com. Stasera vi risponde Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati a voi, ciao Filippo, buonasera a tutti, sempre un grande piacere.
Un grande piacere anche per noi e per i nostri ascoltatori. Luca da Milano, buonasera.
Sì, ciao, sono Luca da Milano. Intanto è un onore parlare col grande Bucchioni, un grande maestro di calcio. Volevo fare una considerazione sulla situazione finanziaria dell'Inter. Da quello che trapela, il 20 Zhang non onorerà il prestito, ma ci sono possibilità che inizia il nuovo campionato con un nuovo proprietario, o con ci sono buone possibilità che lo inizia ancora con Octet. E poi volevo chiudere con una piccola provocazione. Io ho visto un pezzetto di Monza Frosinone oggi e secondo me è da fiducia inchieste. Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie per averci chiamato.
Non ho capito l'ultima considerazione. Monza Frosinone, scusami.
Ma dice che è da ufficio inchieste.
Però, ufficio, ecco, non avevo capito proprio, mi è saltata la voce. Ma Luca, intanto è un piacere per me parlare con lei, come con tutti i nostri tanti e grandi amici ascoltatori. Ufficio inchieste, più che ufficio inchieste, ufficio morale. Io, Luca, mi appellerei a questo. Ne abbiamo viste tante ultimamente, almeno due o tre di partite di sicuro che non ci hanno convinto per l'atteggiamento. Devo dire di alcune squadre. Oggi il Monza è un qualcosa che si può comprendere, no? Quando c'è uno sforzo di una squadra, di un gruppo, arrivi a fine stagione, hai raggiunto il tuo obiettivo e molli un po' psicologicamente, e questo, ripeto, molto umano. Però bisognerebbe fare anche una riflessione. Non voglio dire che siano state accordi, che ci siano delle situazioni, uffici inchieste o quant'altro, io non mi permetto. Faccio una considerazione sportiva barra morale, o morale applicata allo sport. Ecco, io credo che quando c'è in ballo qualcosa, se sono partite inutili, perché non ti portano a nulla, e magari non rispetti gli spettatori, non giocando, può succedere a fine stagione. Ma quando c'è in ballo qualcosa per il Frosinone, ma anche per altre, oggi c'erano sei squadre coinvolte, ora il Cagliari si è salvato, probabilmente si tira fuori anche il Verona, però il rispetto per le altre coinvolte ci vorrebbe. Quindi bisognerebbe cercare di fare uno sforzo ulteriore per tirare fuori quel qualcosa che in certe partite purtroppo abbiamo visto è mancato e non dovrebbe mancare. Poi vengo alla sua considerazione sull'Inter. Lo dicevo anche ieri, quando è scoppiata tutta questa vicenda dell'Inter, che ha suscitato enormi reazioni, timori da parte dei tifosi dell'Inter. Io ho sempre detto tranquilli, perché qui la situazione è abbastanza chiara. L'unico dispiacere può essere quello per Zhang, che non riesce a onorare. Ricordate quante volte abbiamo parlato del mutuo della casa, no? C'è chi non riesce a pagare il mutuo della casa, stiamo banalizzando, e che succede? La casa gliela portano via, ma non è che la casa viene distrutta, viene mandata al macero oppure viene chiuso, non ci può entrare nessuno. Che la banca che l'acquisisce cosa fa? Se la rivende, la vende a un nuovo proprietario che magari la fa anche più bella di quello che era. Ecco, diamo questa immagine per l'Inter, che sta succedendo la stessa cosa. Cioè, purtroppo per Zhang non riesce a pagare questi, quanti sono, 375 milioni che avrebbe dovuto restituire entro martedì. Poi vediamo, magari un colpo di coda da qui a martedì trova qualcuno che glieli presta e li paga. Non riesce a pagare questo mutuo e quindi Octet si prende l'Inter. Cosa ne farà dell'Inter? Ecco, io credo che qui siamo a livelli economici talmente alti, finanziari meglio, talmente alti, che il fondo, nel momento in cui non dà deroghe, non chiede quello una proroga che aveva chiesto Zhang, evidentemente sotto sa già come fare. ci sarà, immagino, un acquirente pronto a rilevare l'Inter, perché Hoc 3 non ha altri rami sportivi in pancia, al fondo non ci sono, quindi diventa anche complicato gestire una società come l'Inter. E comunque anche qui io direi di stare tranquilli, perché l'Inter ha un management di primissimo livello, quindi lo può gestire la società come ha fatto in questi anni con Zhang in Cina, e quindi Hoc 3 negli Stati Uniti darà il suo input, dirà potete spendere tanto, meno, più, e poi la gestione verrà fatta come ha fatto oggi Antonello, Marotta, Ausilio, ai massimi livelli di un team straordinario. Quindi io credo che presto arriverà un nuovo proprietario. L'Inter era valutato attorno al 1,2 milioni, voleva Zhang, al 1,2 miliardi voleva Zhang, ma se voglio dire, le cifre sono enormi. Io credo che una volta ricoperti tutti i buchi, fra virgolette, le esposizioni finanziarie che ci sono, alla fine va a finire, ci farà anche una bella plusvalenza con questa operazione. Io credo, perché l'Inter ha grande brand internazionale in questo momento, e gli acquirenti non mancheranno, i possibili acquirenti, i probabili acquirenti.
Eh sì, anche perché di fatto non la compra, no? Si accolla soltanto l'esposizione, quindi i debiti, sì, che certo ha, quindi in effetti è un'operazione conveniente per il fondo, molto meno sì, poi, chiaramente per Zhang, per quello che ovviamente sta certo cercando di fare di tutto, però il tempo è scaduto ormai, Enzo.
Zhang ha occhio, a meno che poi non ci siano delle clausole, qualcosa che comunque venga ricompensato di una parte di questa esposizione che lui negli anni Saninga ha tirato fuori soldi per l'Inter. Secondo me, la vedo da lontano, non mi intendo di finanza, quindi nei meandri ci sono loro, e sicuramente quando maneggiano questi soldi sanno come. Ma secondo me un po' di ingenuità c'è stata da Zhang quando si è parlato nel tempo, in questi tre anni, penso in tre anni che lui si è fatto il mutuo con Hoc 3, qualcuno si è avvicinato all'Inter per capire è comprabile, vendibile, cosa ne facciamo. Chiedere 1,2 miliardi secondo me è stato eccessivo, ma lì cosa voleva fare Zhang? Uscire dall'Inter senza rimetterci una lira e probabilmente guadagnarci. E qui si torna a certe storielle, chi troppo vuole nulla stringe, no? Perché è chiaro che in questi anni Zhang abbia tirato fuori soldi, soprattutto quando Suning stava bene e aveva grande disponibilità, quando si è accollato i debiti iniziali dell'Inter e l'ha fatta ripartire, ok, ma in questo momento di difficoltà forse sarebbe stato meglio accontentarsi di offerte minori, magari non vicinissimo a quel 1,2 miliardi che lui voleva, per comunque uscire non con le ossa rotte. In questo momento, se si profila questa, se la soluzione è questa e rimane come Yongong Lee col Milan, che se l'è preso il fondo e festa finita, e Yongong Lee, con tutto rispetto, probabilmente è tornata a vendere le cravatte, perché ci abbiamo sempre scherzato su, perché non abbiamo mai capito esattamente chi fosse questo signore, no? Dal punto di vista economico, poi alla fine si è fatto sfilare il Milan, e come ora Zhang si fa sfilare l'Inter. Sono situazioni che a certi livelli sembrano incredibili, no? Veramente qui c'è dell'incredulità. Ma Saning qualche anno fa, una delle società più ricche al mondo, si fa addirittura sfilare l'Inter senza avere neanche la possibilità di pagare il mutuo che ha acceso, quindi con le situazioni finanziarie veramente assurde, al limite di dire ma ci sei o ci fai.
334-773-0020 per parlare in diretta su Radio Sportiva con il nostro Enzo Bucchioni. Abbiamo un altro amico in linea con noi, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Luciano da Torino, benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera dottor Bucchioni. Domande, una un po' divertente, se mi può dare una sua riflessione su quale dei tre Milan di Sacchi, Cappello e Ancelotti l'hanno più entusiasmato e perché? E poi una domanda di tennis che forse faccio anche al giornalista, se esiste ancora il punteggio se si battono dei top ten oltre ai turni che uno si qualifica, esiste anche un punteggio bonus se si batte uno tra i primi tre, e se sì, anche nel caso in cui la partita non venga disputata perché uno il giocatore si è ritirato? Grazie e buonasera.
Grazie, guarda, andiamo intanto a controllare, perché bravo, ovviamente a memoria bravo, è un po'
Filippo
complicato.
No, poi queste la domanda cose sui tre grandi allenatori, quali sono piaciuti più a me quei
sì
periodi?
Esatto, se ti è piaciuto più il Milan di Sacchi, di Capello o di Ancelotti?
Luciano, e sono tre situazioni completamente diverse che io mi onoro di avere vissuto, di avere essere stato uno dei protagonisti dall'altra sponda, facendo il cronista, facendo l'inviato attorno a queste grandi squadre. Faccio fatica a fare una graduatoria, perché sono talmente diverse le situazioni, talmente straordinarie dal punto di vista calcistico, dal punto di vista emozionale. Ma è come non mettere al primo posto Sacchi. Cioè, Sacchi è arrivato e ha cambiato la storia non del Milan, ha cambiato la storia del calcio italiano. E quindi lì, quella era una squadra laboratorio dove è arrivato uno che non sapevi neanche chi fosse, i tifosi si chiedevano ma chi è questo, all'inizio è stato chiesto anche l'esonero dopo i primi contraccolpi, l'eliminazione dalla Coppa UEFA, e questo signore e ti ha inventato delle robe che nel calcio fino a quel momento lì in Italia non esistevano. Ha portato una cultura diversa, ha portato un calcio spettacolare che ha reso il brand Milan, che era importante, conosciuto a livello internazionale, in quel momento forse il numero uno al mondo per le vittorie fatte con il Real Madrid, per le Champions League conquistate, Coppa dei Campioni, si chiamava ancora all'epoca, la Coppa dei Campioni conquistate con un dominio assoluto nell'idea di gioco, nell'applicazione, nei movimenti che quella squadra faceva, tutto quanto innovativo. Quindi il visionario barra rivoluzionario Sacchi, e come non metterlo. Poi arriva Capello, e Capello cosa fa? E Capello è il grande artigiano che mette a posto tutti i meccanismi di una squadra che era stata mandata fuori giri con questa idea rivoluzionaria che non poteva durare nel tempo, perché ha spremuto tutti, anche Sacchi, quell'idea di cambio il mondo del calcio, e qualche giocatore l'ha mandato un po' fuori dai binari. Arriva un grande professionista, ho detto artigiano, ma sono degli artigiani straordinari. Io penso al mondo della moda, a tanti ambiti che non c'è niente, non hanno niente da invidiare a quelli che sono geniali. E Capello va alla fine a vincere più di Sacchi. Un altro periodo straordinario, grazie alle rotelline che ha rimesso a posto nel meccanismo, e a un calcio che ha portato nel Milan più pratico, meno dispendioso, ma più utilitaristico, ma altrettanto efficace, con il culmine, la finale di Barcellona, in quella che si chiamava lì, sì, mi sembra già Champions League, che col Barcellona ad Atene, e che è andata a vincersi. Poi arriva Ancelotti, un altro che è un mix fra quello che portava Sacchi, la genialità, la novità, l'intuizione, e quello che ha portato Capello, cioè la grande capacità del pragmatismo. Ecco, quindi arriva Ancelotti, una squadra che comanda, ricorderete, ha preso l'eredità di Terim, Ancelotti, e lì l'ha portata ai livelli di Sacchi e di Capello, unendo buon gioco a pragmatismo. Quindi faccio fatica, sinceramente, dal punto di vista, se vogliamo, che secondo i gusti, secondo si apprezza più la genialità, il pragmatismo. Mi verrebbe persino da dire, poi con quello che si è visto dopo, quello che è stata la carriera, che il più bravo di tutte e tre è stato Ancelotti alla fine, per quello che è stato fatto. E quindi queste sono le mie considerazioni, analisi, barra storia del calcio, applicata al Milan.
Sul tennis invece non c'è più il meccanismo che chiedeva l'ascoltatore, quello dei punti bonus se batti i giocatori nei primi 10 in classifica, sono punteggi fissi legati poi alla struttura del torneo, ovviamente più è importante più punti dà, per esempio chi vince un torneo del Grande Slam prende 2000 punti, chi vince un Master 1000, già dal nome si capisce ATP 500, e poi ovviamente a scalare se vai in finale, in semifinale ne prendi meno. E si prendono 19 tornei disputati nell'anno e si sostituiscono via via con i punti dell'anno prima, cioè questo meccanismo, cioè devi difendere i punti dell'anno precedente, però i bonus point sugli avversari non ci sono più, c'erano in effetti in passato. Speriamo di aver risposto così anche alla curiosità di Luciano.
Grande Filippo, se lo sapevo a memoria mi alzo in piedi, ti applaudo. Non freghiamo.
No, assolutamente era impossibile da ricordare, anche perché queste
ringraziamo i computer. Pensa cosa sarebbe successo in una redazione, una telefonata, perché arrivavano le telefonate di redazione di un lettore che ti avesse detto, ma non 100 anni fa, vent'anni fa una domanda del genere, prima di andare a consultare tutte le cose, no? Dicevo che chiami domani.
Esatto, la risposta esattamente, ci voleva un po' più di tempo, ecco. Poi la risposta arrivava, però con più calma.
Chiami domani era un classico.
Comunque, tra l'altro, a proposito di questo, c'è un chiarimento di Marchetti della UEFA: se la Fiorentina vince la Conference League, va in Europa League, questo lo sapevamo anche noi, e chiude ottava in campionato, vanno comunque nove nelle coppe europee. Quindi l'ha detto Giorgio Marchetti, il segretario della UEFA. Questa è Cassazione.
In questo momento anche il Torino.
Esattamente, se, ovviamente, se, fermo restando che la Fiorentina deve vincere la finale, però ecco, sì, almeno certo. È stata fatta chiarezza, no, perché anche su questo è peggio della classifica del tennis questa cosa, Enzo, di chi va nelle coppe, veramente un casino incredibile.
Cioè, quindi se noi, e tocchiamo ferro, dovesse andare come ci auguriamo da italiani, metteremo in casa 6 in Champions League, 2 in Europa League, 3 in Europa League e una in Conference, sarebbero 10 alla fine?
No, 9. Vanno. Allora, se vince anche l'Atalanta, e anche lì c'è
Il Torino va in Conference. Allora.
Il Torino va in Conference, sì. Se l'Atalanta vince l'Europa League e non supera Bologna Juve, perché la deve vincere, deve arrivare
però,
quinta.
Però a questo punto mi manca un premio dell'Europa League, perché noi come Italia abbiamo diritto a 2 posti in Europa League, giusto? E se uno la Fiorentina se lo conquista vincendola.
Però non ci va più l'Atalanta, che si era qualificata, perché va in Champions, quindi quel posto lì non viene recuperato, ecco.
Quindi noi al massimo ne possiamo portare 9. Comunque,
sì,
grazie
in questo
Marchetti.
Momento sì. In questo
Marchetti
momento
che
sì.
ha come il nome di Giochi senza frontiere, ve lo ricorderete. Era un altro Marchetti che dava.
Era il notaio.
Sì, il notaio Marchetti. Quindi il notaio Marchetti anche
ha
nella
detto
UEFA.
Così speriamo di aver risposto, visto che ce lo chiedono tutti.
E anche questi, se vuoi, sono Giochi senza frontiere.
Ah, sì, non c'è dubbio. Nicolas, che è di ritorno dalla festa Scudetto a San Siro. Buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Volevo fare innanzitutto i complimenti alla trasmissione, che ci tiene sempre aggiornati quando torniamo da San Siro, e volevo fare una domanda. Vedendo l'Inter come è andata quest'anno, sul fatto che ha raggiunto più di 90 punti, quasi 100, volevo capire da voi cosa manca per competere in Europa.
Ok, grazie Nicolas per averci chiamato.
Ma Nicolas, mi verrebbe da dire niente, nel senso che questa squadra ha dimostrato già di essere competitiva in Europa, è arrivata l'anno scorso in finale e l'ha persa neanche tanto nettamente, tant'è che ha avuto gli elogi dei vincitori del City, di Guardiola, per il calcio che ha espresso, per l'intensità di questa. E quest'anno ha sbagliato quella maledetta partita d'andata con l'Atletico di Madrid, probabilmente quando abbiamo visto poi come è andata a finire la Champions successiva, tutte le volte abbiamo detto: ma guarda l'Inter che occasione ha buttato con quella partita, bastava vincere 2-0, e ci sono stati tutti i presupposti per vincere 2-0 nella gara andata, il divario era abbastanza netto. Quindi ecco, ora è chiaro che devi sempre crescere. Ipotizziamo che l'Inter non venda nessuno, come ha fatto negli anni scorsi, per fare plusvalenza, per contribuire a mantenere i conti più o meno in regola per le vicende economiche che probabilmente stanno finendo, e ci sarà chiarezza anche lì. Sappiamo già, Nicolas, che a parametro zero arriveranno Zielinski e Taremi, due giocatori che sono un attaccante e un centrocampista, che portano in dote esperienza, qualità, quantità, soluzioni anche dal punto di vista tattico, giocatori un po' diversi da quelli che ci sono, e mi verrebbe da dire che serve un quinto attaccante in una rosa così. Poi dipenderà, è chiaro, che se esce Dumfries, dovesse uscire Dumfries, ti serve un esterno. Questo vuol dire, aggiungo che Marotta e Ausilio sono la coppia migliore che c'è in giro in questo momento, quindi meglio di loro negli anni non ha smontato e rimontato l'Inter, non c'è stato nessuno che l'abbia saputo fare. Quindi io credo che con questa mentalità, con questa autostima, convinzione che è arrivata l'Inter, possa continuare con questo trend. Poi le situazioni andranno viste, ma lì non sono fatti occasionali. Se ci pensate bene, da quando è arrivato Conte, a parte una stagione sfortunata con certi errori, perché la sfortuna abbinata agli errori non viene mai da sola, che a certi livelli, sia in Italia ma anche in Europa. Io che ai nastri di partenza l'anno prossimo, Nicolas, l'Inter sarà competitiva sia in Italia che in Europa, come l'è stata anche quest'anno, e con qualche innesto in più, soprattutto l'attacco va potenziato, perché le due, chiamiamole, riserve di quest'anno, se vogliamo dire, quelle non hanno funzionato. E già un intervento c'è e mi aspetto qualcos'altro.
Abbiamo in linea da Nuoro Pietro, buonasera.
Buonasera a voi, salve. Io innanzitutto voglio dirvi che sono contentissimo per il Cagliari. Sono contento per il Cagliari quanto per Ranieri, perché considero Ranieri, oltre che un signor allenatore, proprio un signor di signore. Detto questo, vi voglio parlare di un argomento di cui non si parla mai. Allegri. Volevo dire che Allegri mi ha deluso più che come allenatore, che è stata comunque una delusione nel suo ritorno alla Juve, ma mi ha deluso di più come uomo, perché 2 anni e mezzo fa avrebbe dovuto dare le dimissioni, dire: se sono io il problema me ne vado, come ha fatto Sarri, fra l'altro. Infatti erano 2 anni e mezzo che accumulava a ogni conferenza stampa, lo si vedeva che era una corda di violino tesa lì, no? Forse non so che tipo di battaglia pensava di fare, che cosa pensava di vincere. I giornalisti voleva convincerli di quello che non c'era. Perché quando vedi che le cose non stanno funzionando, hai voglia di sbattere la testa al muro. Poi voglio approfittare di Bucchioni, perché è il più schietto, e volevo chiedere un parere su Antonio Conte, perché a me sembra strano che Antonio Conte venga considerato un buon allenatore per una grandissima squadra. Ma Antonio Conte è bravo solo per il campionato. Invece per le coppe è un allenatore mediocre.
Va bene, grazie Pietro per averci chiamato, Enzo.
Dunque Pietro, sì, intanto ci uniamo ai complimenti a Ranieri, all'impresa. Non ci eravamo sbagliati a dire l'anno scorso, quando ha preso il Cagliari in corsa, che c'era malumore e sembrava la salvezza lontana, irraggiungibile, quando fu esonerato Liverani e quant'altro. Non ci eravamo sbagliati a dire: credete in questo lavoro dell'allenatore, compattatevi attorno a Ranieri, i risultati arriveranno. Sono frutto dell'esperienza di questo allenatore, del carisma che riesce a infondere nei giocatori che lo seguono, e quindi tira fuori dal gruppo tutto il meglio, anche nei momenti di difficoltà. Sa come fare, sa come comportarsi, sa quali corde toccare, e quindi applausi al lavoro di quest'uomo. Ora mi interrogo se è il caso di rimanere lì per il futuro, perché certe situazioni poi nel calcio non si ripetono, no? Sarebbe la terza stagione, un grande lavoro il primo, un grandissimo lavoro la salvezza, e poi quando diciamo le cose diventano un po' ripetitive e più complicate anche nella gestione, è una riflessione credo che sia in atto, la farei per il futuro. Ma comunque questo ne avremo modo, questa è una mia assolutissima riflessione attorno, ma non al caso specifico, ma in generale per le esperienze in certe situazioni già vissute con altri nomi in ballo. Per quanto riguarda Allegri, ma credo che Allegri sia deluso anche da se stesso con le ultime cose che sono successe, questo comportamento inaccettabile, questo perdere la testa, che l'abbiamo detto anche qui mille volte, molto umano, ma quando si è a certi livelli si fa fatica, tant'è che la prima a non accettare certi comportamenti è stata la Juventus, che l'ha mandato via. Ma il perché di questi anni così, voglio dire, deludenti, tristi, pieno di polemica, che hanno rischiato di offuscare anche l'immagine di un allenatore straordinariamente vincente come è Allegri? Resta quello, resta, dico, un grande allenatore. Io credo che gli sia rimasta sulla pelle quell'esonero che anno era, quando fu chiamato Sarri,
sì, nel 19. nell'estate del 19.
Esatto, allora gli è rimasto sulla pelle questo fu esonerato, no? Perché c'aveva ancora un anno di contratto a lei, non è che è finito il contratto, arrivederci, grazie. Fu esonerato in nome per conto di un calcio che era ritenuto sorpassato il suo e per il calcio innovativo, spettacolare, che si portava dietro Sarri dagli anni del Napoli, quando ricorderete anche lì ci furono anche scontri verbali a distanza tra i due allenatori. Quindi ora è tornato, ve la faccio vedere io, mi avete richiamato l'orgoglio e non ha mai accettato di essere messo in discussione e non ha mai accettato soprattutto che quel calcio suo, quello là per il quale aveva pagato l'esonero, non potesse tornare ad essere dominante. Cioè era quell'idea che l'ha mosso in questa battaglia spesso con Tribolini a vento, e vi faccio vedere che il mio calcio, le mie idee funzionano ancora oggi a distanza di anni, e invece non era così, perché avrebbe dovuto prendere atto che quel calcio lì non funziona, soprattutto in questo momento storico della Juventus dove sono mancati i campioni. L'ho detto anche ieri, guardi, non a caso Pietro, ci ricolleghiamo a una domanda di un altro ascoltatore, ma quando hai delle offerte che lui ha avuto da altre società, non credo neanche sia un problema di soldi, quando ti vedi accerchiato così e senti che la prima ad accerchiarti è la tua società, perché da quando è venuto Giuntoli era chiaro che Allegri sarebbe stato alla fine del suo, perché non te ne vai dicendo signori qui io non posso lavorare perché sento i nemici in casa, i nemici fuori, e quindi vi saluto, prendetevi uno più bravo di me e mi rimpiangerete. No, questo poteva essere un'uscita di grande dignità. Sei andata a giocarti una battaglia contro tutti per imporre un calcio che non lo puoi più imporre, e poi alla fine esci sconfitto in questo modo, fatto a pezzi, non ti sei goduto neanche questa vittoria. Quindi sono una situazione che faccio fatica a capire sia calcisticamente che umanamente, se non ricollegabile a questa grande voglia, a questo orgoglio, questa cosa che a volte può avere tolto lucidità, ecco, certo, di sicuro. Conte è un grande allenatore, Pietro, se guardiamo i dati ha ragione lei, fa meglio il campionato sul lungo periodo che non nelle coppe, ha perso anche con l'Inter la finale di Coppa, quindi è vero così. Io credo che però non si possa scendere, o sei un grande allenatore o non sei un grande allenatore, e Conte è un grande allenatore che in questo momento chiunque prenda e sa di potere, se lo prende il Napoli sa che è quello giusto per riportare. Poi tutti noi abbiamo delle cose che sappiamo fare meglio, delle cose che sappiamo fare peggio, e se Conte credo che anche lui sappia che nelle coppe forse i suoi sistemi devono essere un po' cambiati per ottenere quello che tiene il campionato anche nelle coppe dei giocatori, e lui chiede sempre tanto. Forse il doppio binario diventa più complicato quando spremi i gruppi in quel modo come li spreme Conte.
Enzo, grazie come sempre e alla prossima qua su Radio Sportiva. A presto.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buonanotte a tutti, ciao.